fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, una vigilia molto delicata e molto fredda, mi verrebbe da dire. Al momento sembra che non nevichi, ma nelle prossime ore sono previste a Bodo, Glia, Bodo, precipitazioni appunto nevose. Staremo a vedere, non credo che sia a rischio il match, anche perché sono molto organizzate lì. Nel frattempo la Juventus, lo sapete, attualmente è fuori dai playoff di Champions League, ma anche fuori dalla prossima Champions League, tanto più adesso che peraltro è stata scavalcata anche dal Como, che sta vincendo proprio in questo momento, è passata in vantaggio 1-0 contro il Torino. Ma possibile che solo la Juventus? Vabbè, comunque. Quindi questo per dirvi che c'è bisogno di una sveglia. Riuscirà Spalletti, visto che sono due volte che dice dobbiamo alzare il livello di qualità? Ha ragione. Ma se siamo in grado, questa squadra, questa rosa in grado di elevare il livello tecnico? Domanda. Se soprattutto il Diz sta attraversando un momento non proprio esaltante, diciamo così, spero non dipenda dal discorso contratto, perché poi bisogna sempre andare a fondo alle cose, però spero che non sia questo. Domani sarà molto difficile. Sapete che Gatti non è partito perché è un attacco influenzale, ovviamente mancano Bremer, Milik è scomparso, eccetera eccetera eccetera, e chissà, magari domani questi continuano ad attaccare, Gabri. Il Como proprio non... Tra l'altro stavo vedendo, no? Dicevo con Gabriele, il Como che gioca, ha una vocazione palesemente offensiva, ha la miglior difesa insieme alla Roma, solo 6 gol presi, quindi vabbè, staremo a vedere, dai. No, stavo dicendo, quindi la Juventus dovrà vincere, vi spiego anche perché. Che dopo 4 match si ritrova con soli 3 punti, mancano altrettanti match, cioè 4, a partire da domani. Poi Pafos, ragazzi, se non si vince chiudiamo. Poi però ci sono due partite che non sono proprio scontatissime, Benfica e Monaco. Ragazzi, speriamo, perché sapete benissimo che andare almeno ai playoff significherebbe almeno, riutilizzo questo termine, oltre 60 milioni, lo scorso anno 72, ma sarebbe anche un fallimento, diciamo così, sportivo non superare questa prima fase della Champions League. E poi c'è il discorso campionato, deludente la prova di Firenze, non tanto e non solo per il discorso del risultato, ma perché, e questo mi ha un po', mi preoccupa, un'involuzione sotto il profilo della prestazione tecnica, tattica, della consapevolezza. Ha detto bene Tacchinardi, che è stato intervistato da Tutto Sport, nel Corriere del Tutto Sport di questa mattina. Manca il veleno, la rabbia. Noi, ha detto, quando c'ero io, anche se si vinceva, c'era sempre rabbia, e l'impressione ce l'ho avuta anch'io. Vi faccio un esempio: tutte le altre squadre, Roma, Inter, ora io non dico che bisogna esagerare come fanno i nerazzurri, però magari qualche volta, se si subiscono delle ingiustizie, qualcuno potrebbe anche protestare con l'arbitro. Sembra quasi che siano, boh, non lo so, questa è la cosa più preoccupante, ragazzi. E quindi questo per dirvi che anche Spalletti, che per me resta un grande allenatore, ha grandissimi problemi. È molto complicato il suo lavoro, e se domani si vincesse probabilmente potrebbe dare una piccola svolta a tutta la stagione, perché poi c'è il Cagliari, poi c'è il Napoli, insomma la Juventus deve risalire in Europa e in Italia. Dico prima Europa perché l'imminenza ci parla di questa sfida di domani. Bodo Glimt lo scorso anno è arrivata in semifinale di Europa League, ma è soprattutto due sono i nemici principali: le temperature, anche se non saranno quelle della Roma, che era a meno 12 quando giocò alla Roma, sarà un po' più umane, diciamo così, ma soprattutto, insisto, il campo sintetico. Tra poco, 19.30 parleranno prima Cambiaso e poi Spalletti, 19.35 Franco con la rubrica, e poi dopo le 20 ci dovrà far sapere lui quando Samuel Tafesse, che ormai conoscete molto bene perché segue tutte le gare al fianco del nostro direttore, ci farà sapere lui, commenteremo la conferenza, magari ci darà anche qualche indizio di formazione sulla quale non sappiamo ancora nulla. Ovviamente non so se Spalletti riuscirà a far capire qualcosa dalle sue parole. Molti stanno sponsorizzando Miretti, e qualcuno dice, se voi ci riflettete sotto il profilo tecnico è il migliore. Tecnico, attenzione, poi ragazzi servono anche altre cose. Ma Gatti non c'è, quindi si ripresume difesa a 3,
lì davanti, giocherà Vlahovic, visto che comunque sì, a Firenze è stato schierato, ma le temperature non è proprio al top per il discorso reduce da quel discorso muscolare. Qualcuno dice forse darà spazio a De Vigne perché era abituato ai tempi dell'Ottawa in Canada, però sono passati diversi anni, poi è venuto in Europa, non lo so, tutto un rebus la formazione della Juventus. Fatto sta che a prescindere dalle scelte, dagli uomini, dagli schemi, serve un atteggiamento diverso, perché da quando è arrivato Spalletti, poco tempo ovviamente, ho visto per la prima volta qualche fantasma tudoriano barra mottiano. Un'altra cosa è certa, altro elemento, se andate a leggere, ad ascoltare il podcast, anche Spalletti come Tudor finora ha bocciato il mercato, perché per la seconda volta consecutiva non ha fatto giocare una formazione titolare con a nemmeno un innesto di questi nuovi, e soprattutto ha detto che poi sì, ho sbagliato io, De Vigne e Openda li ha schierati, questo non l'ho capita nemmeno io in realtà, caro Luciano, li ha fatti giocare praticamente all'88esimo, che non aveva senso. Speriamo insomma che Spalletti non si confonda come spesso facevano i suoi predecessori, però insomma domani bisogna vincere senza se e senza ma, e poi vedremo. Allora 340 54 25 324, in attesa di Spalletti, siete seriamente preoccupati per la Juventus? Perché io per la prima volta quest'anno, vi dico la sincera verità, per la prima volta ho avuto il timore, la sensazione che questa Juventus non arriverà quarta, anche perché al momento non è quarta, ma se continua così non riuscirà mai. Rigore per il Torino? Ma sicuro che fosse rigore, strano, però ragazzi con questi rigori non si capisce nulla. Ieri per esempio ne hanno assegnato uno alla Roma, e poi per fortuna della Roma è stato tolto dal VAR, a differenza della Juventus che è stata contro la Roma, la Juventus è stato invece ha sbagliato a tirare, gli ha sbattuto sul braccio. Io per esempio questi io non, vabbè, comunque, situazione VAR, per carità, la Juventus meritava quel rigore perché è stato violato il protocollo VAR, però poi devi provare a vincere contro una squadra. Guardate, io ho fatto questo ragionamento: il Torino, quando la Juventus l'ha sfidato, aveva la peggior difesa del campionato, la Fiorentina ieri sfidata sabato era comunque la seconda peggior difesa del campionato, eppure la Juventus non riesce a fare diversi gol. La domanda è: siete preoccupati, non siete preoccupati? Come vedete la Juventus per quanto riguarda il proseguo di questa stagione intera, ragazzi? Mi riferisco sia alla Champions League, da domani vedremo, ma sia anche al discorso campionato. Valerio da Pisa, hai ragione, guarda, ciao Quinti, quello che non capisco perché Zegrova non giochi nella Juve e nella sua nazionale. Allora, aggiungo questo, non riesco a capire perché Zegrova gli è stato mandato un aereo privato, l'hanno fatto rientrare prima, io speravo giocasse, invece non è stato impiegato, non lo so, francamente non lo so. Adesso l'arbitro va a rivedere al VAR questo rigore, lo toglie o non lo toglie secondo te, Gabri? Può darsi anche che lo tolga, francamente non lo so, ma sono tanti perché, caro Valerio, in questa Juventus già prima ma anche adesso. Io Spalletti l'ho visto un po', lo conosco, insomma l'ho visto giustamente molto deluso, io ho il timore che lui pensi che forse non si possa andare più di, che la Juve più di questa, no, questa Juve, questi calciatori non possano dare. Però ragazzi, spero che non sia così, che sia una mia sensazione, diciamo così, di eccesso di negatività. Ora magari ci stiamo facendo prendere tutti dallo sconforto, no? Sempre tra virgolette, sempre sportivo, ci mancherebbe, parliamo di calcio. Non so chi sia Luigi, caro Quintiliano, che svolta con Spalletti, andiamo alla grande. Sì, forse ironico il tuo messaggio, caro Luigi, però per me è sopravvalutata la rosa. Sopravvalutata la rosa, francamente, come diceva qualcuno, li prenderei i calciatori a calci nel, perché forse anche loro, perché anche un po' di determinazione, di rabbia agonistica, ma ce l'hanno tutte le squadre, io le vedo quasi tutte, quantomeno le big, cioè la Roma, l'Inter per esempio ha perso, però ha prodotto tantissime occasioni, e poi hanno dei portieri fantastici le prime tre. Ci metto Svilar, che fa delle parate clamorose in alcuni momenti topici della partita, ok? Salva il risultato e ti dà dei punti. Poi due, Maignan, ne vogliamo parlare, secondo rigore parato, il primo a Dybala, decisivo, contro l'Inter, parato a Çalhanoğlu che non li sbaglia praticamente mai, decisivo, e gli ha regalato dei, gli ha dato dei punti. Io mi ricordo che i portieri che portavano punti, che uno dei portieri che ovviamente portava punti era Buffon, ma tutti big, e questi portano punti, così come ci metto anche Milinkovic-Savic. Io ho fatto anche questa analisi, no? Che ha parato due rigori contro il Lecce, poi finita 1-0 per il Napoli, quindi ha fatto guadagnare punti, decisivo, contro il Como 0-0 e rigore sbagliato in questo caso dal nostro ex giocatore Morata. E quindi invece, per esempio, ho sentito diversi attacchi a Di Gregorio, forse sicuramente poteva fare qualcosina in più. Ecco, l'unica cosa che mi chiedo, perché sembra quasi che abbia ritirato la mano su quel tiro, dalla distanza lo vedo un po' indeciso, non sono come alcuni che dicono è scarso, non dovrebbe giocare nella Juventus, perché noi sbagliamo, no? Quando facciamo i paragoni con il passato e con alcuni mostri sacri del passato, è chiaro che Di Gregorio sarebbe stato il terzo portiere, no? Estremizzo il concetto, però ha salvato per esempio un tiro di Ken e non viene sottolineato questo, ma è tutta la Juventus, ragazzi. Ora parecchi stanno già, io già sto riascoltando, risentendo, leggendo tanti attacchi al Diz, no? Non è che se un ragazzo di 20 anni, un giocatore che è il più tecnico della Juventus, attraversa un periodo, un momento di, diciamo così, di appannamento, possiamo chiamarlo così, diventa scarso, cioè o è forte o non è forte, cioè i calciatori sono o forti o non forti in assoluto. Il Diz lo è, certo, deve dare di più anche lui, ma presumo che adesso come adesso non sia aiutato da un piccolo tunnel, perché sono tre pareggi consecutivi considerando la Coppa, lo Sporting di Lisbona, e due dei quali preoccupanti in campionato, cioè il Torino in primis, ma soprattutto quello di Firenze. Ho avuto veramente l'impressione di una Juventus involuta in maniera preoccupante, io la vedo così, ragazzi. Non sono né disfattista né eccessivamente ottimista, però con la Fiorentina una brutta gara, detto che poi si poteva segnare, per carità, però anche loro potevano segnare, hanno fatto un palo, poi ha fatto questa parata di Gregorio su Ken. Però giocavi con la Fiorentina, ragazzi, che qualcuno dice si sta riprendendo con Vanoli, ragazzi, non ha vinto una partita. E soprattutto, insisto, era la peggiore, almeno fino a sabato, la seconda peggior difesa del campionato. Il problema della Juventus è che non segna, questo è il succo del discorso. Abbiamo già qualche vocale, vero Gabri? Vai.
Daniel da Tenerife.
Daniel.
Ma riuscirà Spalletti ad elevare la nostra qualità? Purtroppo, e spero anche che faccia delle scelte molto decise, per il bene della squadra. Il bene della squadra è avere giocatori che riescono a passare un po' più velocemente la palla, tipo Viretti, tipo Hadžić. Quindi per quanto io stimo il ragazzo, ma Locatelli per me è uno dei punti cardine del non sviluppo di gioco offensivo. Se ho bisogno di un altro difensore, metto un altro difensore, non mi basta il fatto che sia un grande regista difensivo. Per me questa è una grandissima cavolata. Ci serve un regista che per andare in avanti, non per andare indietro.
No, su questo guarda Daniel, grazie, intanto hai ragione, però adesso credo, almeno per come la vedo io, che non bisogna colpevolizzare Locatelli, perché con Allegri è stato costretto a fare il, vogliamo chiamarlo regista, ma no, perché l'hai detto tu, quasi esclusivamente lavoro in fase difensiva di protezione della stessa linea arretrata. Con Tudor più o meno uguale, la verità è che manca un regista vero. Alla Juventus. Ora, in attesa di gennaio, quando speriamo che qualcuno venga acquistato, provare Miretti secondo me sarebbe opportuno, anche perché vi dico un'altra cosa preoccupante. Sapete che Thuram, io lo stimo tantissimo, uno dei migliori calciatori che ha la Juventus, però anche lui dall'infortunio in poi, ma non perché adesso dipenda dall'infortunio, però non gli ho visto più giocare una partita a livello di Thuram. E quindi capite che il Diz è sottotono, Thuram è sottotono, Bremer non c'è, quindi i tre più forti praticamente, uno non c'è perché è infortunato e due non stanno dando quello che dovrebbero.
aggiungo che l'unico che lo vedo determinato, avvelenato tra virgolette, è un calciatore che a fine stagione lascerà la Juventus e si chiama Dusan Vlahovic. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
Oh, Renato.
Io lo ripeto fino all'esaurimento.
Non essere pessimista, ti prego.
Perché ne sono fermamente convinto. Il contratto limitato di Spalletti è stata una scelta di Spalletti stesso. Perché secondo me si è reso conto di avere una squadra non all'altezza della situazione e soprattutto di avere una dirigenza che fa gli acquisti col pallottoliere. Una dirigenza che non è quella alla quale è abituato un allenatore come Spalletti, che se chiede un giocatore vuole quello, non ne vuole un altro perché l'algoritmo dice che è meglio. Quindi vedremo, però secondo me è stato Spalletti a scegliere questo contratto limitato. Ciao.
Grazie, non lo so, francamente non lo so. È pure vero però, Renato, tu considera che la Juventus sta pagando già e stava prima già pagando e continua a pagarli purtroppo Thiago Motta e Tudor, anche un discorso di natura meramente economica, perché rimettere diciamo reinvestire tanto subito per un altro allenatore sarebbe stato un diciamo così pesante sotto il profilo del bilancio. Però poi non lo so, magari hai ragione tu, non ho notizie sul fatto che abbia scelto Spalletti. I 18 mesi secondo me è di comune accordo. Buonasera Quintiliano, la squadra è questa, neanche Spalletti può trasformare patate in oro, patate in oro. Manca la voglia, la rabbia agonistica, il carattere. Daniele da Brunico. Daniele, guarda, le tre cose che hai detto è quelle che penso anch'io. Voglia, rabbia agonistica, a prescindere dal discorso tecnico, che è ovviamente importante, a prescindere dall'atteggiamento tattico, che è ovviamente importante, qui è l'atteggiamento mentale. Se non stai sul pezzo è come un giornalista che va a seguire una conferenza stampa, all'inizio magari i primi 10 minuti scrive, prende appunti, poi magari l'allenatore di turno, il calciatore dice la cosa più importante e lui la perde perché si distrae e alla fine va a battere il pezzo, a fare il servizio e non dice la cosa più importante che poi è il titolo della conferenza. Non so se ci siamo capiti, perché se tu ti disconnetti dalle gare poi alla fine non le vinci, quantomeno. E qui questa X che torna prepotentemente alla ribalta, ragazzi, è molto preoccupante, molto preoccupante. Vai Gabri.
Ciao Zio Quinti, ciao Franco Leonetti se sei in collegamento.
No, alle 19:30.
È Simone da Roma. Allora parto un attimo indietro. Io dopo il pareggio, mi ricordo con chi, uno dei tanti pareggi che abbiamo fatto, mi ero rassegnato al fatto che sarebbe stata una stagione anche questa come gli ultimi anni di alti e bassi. Poi l'arrivo di Spalletti, visto che è un allenatore competente e con un ottimo curriculum, mi aveva dato un po' di speranza che magari potesse dare una sterzata a questa squadra.
Invece,
e che è successo? Con lo Sporting dovevamo vincere e non abbiamo vinto. Con il Toro dovevamo vincere e non abbiamo vinto. Con la Fiorentina, ultima in classifica, dovevamo vincere e non abbiamo vinto. Ora questa rassegnazione è tornata. Ieri al club dicevano, e secondo me ha ragione, che questa Juventus non è una squadra da scudetto. Non essere da scudetto, constatare che non siamo da scudetto già neanche a dicembre, vuol dire che per me questa società ha già fallito. Ora non si faccia l'errore di ridare tutta la responsabilità all'allenatore. Vada come vada, si riparte da lui e si consulti per capire di questi giocatori, perché se quei
chi
giocatori
siamo
sempre lì,
siamo
sempre troppi alibi, di capire di questi giocatori chi è da Juve e chi non è da Juve, chi non è da Juve via, e si consulti l'allenatore per capire cosa serve da prendere per fare questa squadra competitiva. Ciao, un abbraccio a tutti.
Grazie, questo è vero, anche se poi la Juventus è un po' limitata nel dover far mercato a gennaio, che solitamente peraltro il mercato di gennaio è chiamato di riparazione, non è che può fare tanto, però sono d'accordo con te su questo punto. Ora però siamo, tu dici, già fuori dalla corsa, il problema è che non la corsa scudetto, che la Juventus attualmente è sesta a 20 punti e già 7 dalla vetta in cui c'è la Roma in questo preciso istante, quindi è proprio fuori intanto dalla Champions League, che è una cosa pesante,
pesanti. Io, per carità, ancora c'è si sono giocate solo 12 partite, però siccome non vedo una evoluzione ma un'involuzione, io sono seriamente, te lo dico a te, lo dico a tutti, sono seriamente preoccupato dalla gara di Firenze soprattutto. Malgrado ci sia Spalletti, rispetto al quale ho molta fiducia, però credo che più di tanto, non lo so, io sto capendo che questa rosa più di tanto non possa dare. Speriamo che però ci sia un altro pezzetto da poter, diciamo così, offrire ai tifosi, alla Spalletti, alla stessa società, insomma a tutto il mondo, io, altrimenti sarebbero veramente guai, perché se la Juventus non va in Champions League sono guai veri. Siamo giunti al primo break, tra poco la rubrica Zebre e Leonetti per analizzare il momento Juve, magari cominceremo a leggere anche qualche frase di Spalletti, A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, prima ancora che in conferenza stampa, Spalletti si è concesso ai microfoni di Sky Sport, che come sapete ha i diritti della Champions League, ha detto ai miei ragazzi, ho detto, voi pensate che sia dura, ma dovete capire che sarà ancora più dura di quello che voi pensiate. Insomma, li ha messi in guardia, ha detto, perché comunque ho avuto occasione di giocare in questi campi a queste temperature, ma... poi ha detto, proprio queste sono le serate che ci devono far crescere, soprattutto le sfide da affrontare. Staremo a vedere, ora inizierà la conferenza stampa, sicuramente parlerà prima Cambiaso, che è il giocatore che parlerà a fianco. Ecco, qui sarà dura, ma dovremo farci trovare pronti, le primissimissime parole di Cambiaso. Ma a proposito di parole, andiamo ad ascoltare insieme quelle di Franco Leonetti. Ciao Franco!
Ciao Quint, un saluto a te. Io ci sono, eh?
Ecco, ti vedo. Ti vedevo già da prima.
Ciao Quint, buona serata a te. Ciao. Un saluto alla regia e ai nostri ascoltatori.
Allora, caro Franco, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, peraltro non sono drammatiche, no? Sono un po' più umane rispetto a quelle che per esempio trovò la Roma anni fa, a prescindere dal campo in sintetico, possiamo dire che alla fine della giostra dipende dalla Juventus, nel senso che comunque se ti presenti come hai fatto a Firenze, fermo restando che gli è stato negato un rigore netto, anzi gli è stato tolto, cioè sei più pessimista della scorsa settimana dopo aver visto la Juventus a Firenze?
Sono realista e guardando le ultime partite della Juve oggettivamente io fatico a trovare degli aspetti positivi. Questa è una squadra che io continuo a dirlo da mesi e spero di sbagliarmi, però la cifra tecnica di questa squadra, la cifra caratteriale di personalità è purtroppo questa. Io vedo uno Spalletti che sta cercando di toccare tutte le corde, anche dopo Firenze, che cosa ha detto? Bisogna alzare il livello, questo non è un livello da Juve. Però l'encefalogramma della squadra non mi sembra elevatissimo, non voglio dire piatto, vediamo poco. Ti faccio un esempio, io a Firenze dopo aver regalato l'1-1, perché la Juve lo regala, appena entrati in campo pronti via si fa assediare, mi aspettavo una squadra che chiudesse l'ultima della graduatoria nella propria area e provasse qualcosa di più, provasse a concludere. Cioè, può finire 1-1 se prendi due pali, due traverse, se De Gea fa tre interventi miracolosi. Nel calcio queste cose possono succedere. Io conto un'occasione e mezza da gol, il colpo di testa di McKennie e quella gran discesa di Yıldız con quel tiro telefonato. Io non ricordo altro. E qui ogni volta siamo a parlare di una Juve che si deve riprendere, di una Juve che insomma con un nuovo allenatore, a parte la carica iniziale, dovrebbe, la Juve non vince una partita dal primo di novembre, la prima di Spalletti a Cremona. La Juve continua a inanellare delle prestazioni che sono perlomeno insoddisfacenti per essere buoni. non vediamo una carica caratteriale, non vediamo nulla o vediamo molto molto poco. Guarda, un appunto io a Spalletti lo faccio.
Vai.
Perché poi nel mare magnum delle problematiche, secondo me, anche questi dettagli sono importanti. Non ho capito il perché dell'ingresso di Conceição in maniera tardiva, perché poi l'abbiamo osservato tutti nel secondo tempo, cioè l'unico che ha avuto un pochino di sprint, che ha saputo scompaginare il lato destro della difesa della Fiorentina, è stato Conceição. Secondo me è un intervento a livello di sostituzione tardivo, ma questo può essere solo un corollario, e tutto il resto che non funziona. E poi tu parlavi del rigore, io ci metto anche l'occasione clamorosissima di Vlahovic che va via al suo diretto marcatore e poi non riesce a mettere dentro. Però siamo sempre qui a dire: se fosse successo questo, se fosse successo quello. Però la realtà della Juve è questa: dopo il primo di novembre ha inanellato 3 pareggi, continua a inseguire in campionato, e attenzione, domani se la Juve non dovesse fare i 3 punti ha quasi 2 piedi fuori dalla Champions, sai, che sia scritto, molto molto chiaro e lampante.
Esatto, ho scritto nel podcast perché mancano 4 gare, sì, ok, c'è il Paphos, una di queste, anche altre potrebbero essere alla portata, ma questa Juve può perdere con tutti, cioè non lo so, non dà certezze, questo è chiaro. Infatti ti chiedevo, Franco, no? Secondo te domani è più un problema di ambiente in tutti i sensi, o è sempre la Juventus che, o sempre dipende dalla Juve, come ti dicevo all'inizio? Secondo te domani, in particolare la sfida di domani,
in primis della Juventus, perché sai, la gara di domani secondo me è complicatissima. Uno, perché vai a giocare su un terreno che ha un manto sintetico. Due, per le condizioni proibitive a livello atmosferico. Domani sera sono previsti meno 5 gradi sul campo, e attenzione perché potrebbe nevicare. Ma vedi, tutte queste cose diventano poi importanti, ma non definitive, se hai a che fare con una squadra che ha dei suoi ritmi, delle sue certezze, un'autostima, ha dei giocatori decisivi. Ragazzi, la Juve che abbiamo visto fino adesso non ha personalità, non ha leadership, fatica a creare occasioni da gol, ne regala dietro, crea poche occasioni. Cioè qui siamo al cospetto di una squadra, lo dico chiaramente, da lettino dello psicanalista, dove gli fai adagiare tutti quanti e capire quali sono le problematiche extratecniche. Io non sto dicendo di ambiente di spogliatoio, no, io credo che qui ci siano giocatori che probabilmente non sono da Juve, una dicitura tanto abusata, però mai come in questo momento, secondo me, va rispolverata dalla naftalina e messa sul tavolo, perché ripeto, a me non sfugge il fatto che Spalletti stia cercando qualsiasi tipo di pungolo verbale e non per destare dal torpore alcuni giocatori, ma soprattutto la mentalità di squadra. Sì, esatto. Questa Juve non ha una mentalità, e questo è problematico. Quindi si associ tutte le varie cose, domani sera speriamo che non sia una serata da tregenda, sarà complicatissimo. Il Tottenham al 30 di settembre ha fatto 2-2 su quel campo. Negli anni passati, tu te lo ricordi bene, le mazzate che ha preso la Roma con un 6-2.
Poi la Lazio,
poi la Roma ha perso anche un'altra volta 2-1. Quindi un campo difficile. Spalletti aveva incominciato a dire: conosco questi campi, so l'atmosfera, conosco le condizioni climatiche, l'aria è difficile, ma noi dobbiamo saperci adattare. Una Juve di qualche anno fa si adatta, la Juve di domani sera, boh, punto interrogativo, speriamo bene.
Tra l'altro, Franco, dicevi di Spalletti, no? Anche la frase quando ha detto sì, qui si dice la Juve deve, non è che deve vincere, dobbiamo dire vogliamo vincere, quindi un altro segnale evidentemente. Poi ripete sempre dobbiamo, anche lui ci si mette, dimostrare giustamente di essere da Juventus. Detto della Champions League, sono d'accordo con te, domani te lo dico, se non si vince secondo me la Juve non passa, ai playoff. Magari spero di sbagliare, però la vedo così. E invece in campionato, caro Franco, io per la prima volta dopo aver visto la gara di Firenze ho il timore che la Juventus non arrivi quarta. Guarda che ti dico.
Ah, se giochi così, se fai questi risultati e fai queste prestazioni, secondo me può diventare davvero una chimera. Ma guarda, ci pensavo oggi mentre stavo scrivendo l'editoriale che esce domani puntualmente alle 18 su bianconeranews.it, la mia frecciata. Sai, l'anno scorso abbiamo incominciato ad annusare puzza di bruciato negli anni precedenti con Allegri, tra gennaio, febbraio. Qui ragazzi ci troviamo a fine novembre e tutti i tifosi sono arrabbiati, delusi, sconcertati e sconsolati. Cioè significa che questa Juve dopo un inizio illusorio ha incominciato comunque a imbarcare acqua e a non dare più risposte. Credo che il vero problema sia proprio questo, cioè che non arrivino dei segnali, non arrivano delle risposte. Ma questa è la cosa grave, perché poi io sabato dopo la partita ho voluto lanciare un post provocatorio che in radio ripeto da tanto tempo, sui social meno. Io mi ricordo dei Soloni, parlo in generale, non faccio differenziazioni.
Cambiamo allenatore, che risolviamo i problemi, questo vero?
Assolutamente sì. Bastava cambiare allenatore quando c'era Allegri, quando c'era Thiago Motta, quando c'era Tudor. Non è così, il calcio è un'altra roba. Se tu hai una cifra tecnica povera, puoi chiamare l'allenatore intergalattico più bravo al mondo, ma i giocatori sono quelli.
Esatto, il calcio per esempio è quello che sto vedendo, il Como che è passato in vantaggio, pareggio del Toro, adesso è ripassato in vantaggio e quindi in questo istante ha scavalcato la Juventus in classifica.
Sì, è un punto in più, tanto, è un punto in più,
esatto,
se vincerà
qui dalla Juventus, se finirà così, speriamo di no. Buonasera Quintiliano, buonasera Franco. Il problema della squadra sono i giocatori che non hanno personalità e poca qualità. Mamma mia, purtroppo è vero. L'allenatore può fare fino a un certo punto, anche se per me nella gara di Firenze Spalletti ha delle forti responsabilità. Cosa ne pensate? Un saluto cordiale ed affettuoso, Marco da Torino. Franco, più o meno hai già risposto, no, a questo messaggio sostanzialmente.
Ma Marco insomma enuncia dei fattori che io sottoscrivo, magari sì, non direi forti. Responsabilità, ha delle responsabilità Spalletti su alcuni cambi, ho parlato di Conceição prima, però cioè, ormai anche i tifosi, quelli più convinti che un allenatore ti cambia l'universo e l'asse calcistico mondiale, incominciano a capire purtroppo la pochezza o la poca personalità di alcuni giocatori che dovrebbero trascinare il gruppo e che invece non lo fanno, non lo stanno facendo, e speriamo lo facciano presto. Concludo, io spero di sbagliarmi, io voglio sbagliarmi, però ogni partita in più che osservo della Juve, noi facendo questo mestiere analizziamo tutti gli aspetti compresi i dati, ragazzi, qui davvero c'è veramente poco per cui stare allegri.
Non c'è dubbio, Franco, visto che hai detto alcuni non trascinano, facciamo le nomi, tanto non facciamo mai 0-0, no, Franco?
No,
a chi ti riferisci?
Non è un problema.
In particolare, a chi
guarda, Thuram a me a Firenze non è piaciuto assolutamente.
È in calo clamoroso.
In flessione,
sì.
Guarda, arrivo a dirti che non so se al suo posto o meno, io non faccio l'allenatore, però mi piacerebbe vedere la freschezza di Miretti, che quando è entrato a Firenze qualche pasticcetto lo ha fatto, però ho visto più dinamismo a centrocampo, forse perché il ragazzo è stato fuori per tanto tempo, ha voglia di rivalsa, eccetera. Non mi è piaciuto Yıldız nel primo tempo, nel secondo tempo io di Yıldız conto quella discesa slalomeggiante stratosferica, però purtroppo conclusa con una telefonata. Non mi è piaciuta la squadra, due o tre nomi li abbiamo fatti, ma non mi piace proprio come si muove in maniera disarmonica tutta la squadra. Nel secondo tempo io ho visto una Juve pasticciona, confusionaria,
poi tanti errori, Franco, gratuiti,
tantissimi
anche,
errori tecnici, palloni regalati, il pallone che arriva sui piedi di Mandragora è un regalo della difesa, però poi qualcuno se la prende solo esclusivamente con Di Gregorio, e lo ripeto, per me è buon portiere, ma la Juve ci ha abituato ad altre figure a livello mondiale che insomma fanno i guardiani dei pali, però poi qualcuno individua nel portiere tutte le casistiche, tutte le problematiche. Secondo me in questo momento il portiere è l'ottavo, nono, decimo problema della Juve, ce ne sono sette, otto.
Sì, sono d'accordo anch'io, Franco. Quindi diciamo così, per domani, visto che manca Gatti, tra l'altro pare che insomma non sia scoppiato proprio l'amore tra Gatti e Spalletti, mi pare di aver capito, ma manca...
Ma non c'era già neanche in nazionale,
sì, esattamente, esatto. Che possiamo, secondo, chi sceglieresti tu? Perché su Miretti, per esempio, hai ragione, ti dico di più, Franco, secondo me Miretti tecnicamente, attenzione, è il miglior centrocampista della Juventus, tecnicamente sto dicendo, poi magari ci sono altre dinamiche, altre cose, cioè chi sceglieresti domani? No.
Io domani darei una chance a Miretti, darei una chance, ecco, mi piacerebbe domani vedere magari un 3-5-2 con due punte vere una accanto all'altra. Credo però che Spalletti non potrà rimescolare più di tanto le carte per un motivo: uno, di assenze, due, di aspetti qualitativi, cioè non ti puoi privare dei giocatori più forti fisicamente e tecnicamente, anche se in questo momento non sono in perfetto spolvero. E quindi credo che la difesa sarà quella che abbiamo visto a Firenze. Non so se giocherà Kostic o meno, che, attenzione, ci ha ricordato che si può tirare da fuori.
Esatto, io
mi
sono commosso, giuro, peccato. Franco, l'ho detto a un amico, mi sono commosso.
Credo che la Juve non segnasse un gol da fuori dal 1932.
Ho fatto la stessa battuta anch'io, giuro, tipo dai tempi proprio di Nedved, quando tirava da fuori aria.
Ma sai perché ti dico questo? Maggior ragione domani su un campo sintetico gelato, la palla schizza, va via. E il tiro da fuori deve essere un'arma in tuo possesso, devi provare anche queste cose. Io non vedo grossi rivolgimenti, però ripeto, mi piacerebbe vedere Fabio Miretti domani titolare, questo sì.
E chissà, adesso sta per parlare Spalletti, intanto ha cominciato Cambiaso ha detto che sarà durissima, ma dobbiamo farci trovare pronti. Poi gli chiedono dell'approccio sbagliato nel secondo tempo a Firenze, non ti so rispondere il perché, in due anni sono cambiate troppe cose con Allegri, Motta, Tudor, Spalletti, francamente, dice Cambiaso, non so rispondere. Poi a Firenze abbiamo già valutato con il mister e domani sarà molto difficile. Poi vabbè, se hanno un po' paura dell'intensità delle squadre norvegesi, il problema può essere il clima e il campo, poi potremmo essere condizionati che la differenza è a livello fisico, perché adesso siamo a meno 6 e cambierà il respiro, la forza nelle gambe, eccetera eccetera. Poi come vivete la pressione di dover vincere? Il mister prima di Firenze ci ha fatto un discorso molto bello, ha parlato del dovere che ti incatena ma la volontà ti libera. A Firenze eravamo dispiaciuti perché abbiamo fatto una prestazione di livello basso, e questo lo sappiamo tutti quanti, quindi siamo consapevoli di dover alzare il livello, il margine di errore è molto basso. Guarda Franco, ti posso dire, alla fine se tu ci rifletti, siamo al 24 novembre, la Juventus quasi non può più sbagliare sia in Italia che in Europa, o sbaglio?
Assolutamente così, lo dicevo proprio l'altra settimana in radio.
Mamma mia.
E lo ribadisco adesso, è una Juve che deve inseguire in campionato, in Champions, è una Juve che ha risicatissimi margini d'errore, mister compreso, e quindi non puoi più sbagliare niente. Questa può essere davvero una tagliola puntata alla gola. Permettimi di dire una cosa, io non ce l'ho con Cambiaso, però guarda, non si possono più sentire affermazioni del tipo dobbiamo farci trovare pronti, cioè meno parole e più fatti, perché poi la partita, le due, le tre partite terribili, sbagliate nell'arco di un anno ci stanno. Ma qui sono, credo che tutti i tifosi siano veramente stufi di sentire certe affermazioni e poi vedere veramente delle prestazioni non di tono scadente, qualcosa di ancora peggio. Bisogna darsi a fare, rimboccarsi le maniche, bisogna fare quello che chiede Spalletti, e quando Spalletti dice bisogna alzare il livello, perché questo non è un livello da Juve, a me piacerebbe che tutti gli interpreti che scendono in campo si accollassero questa zavorra e dimostrassero, uno, di onorare la maglia, due, di essere giocatori da Juve. E chi non sarà giocatore da Juve a fine anno può anche tranquillamente salutare, accomodarsi alla porta, non è necessario tenerli tutti.
Questo lo penso anch'io, lo dicevo prima con un messaggio di un amico che ha detto sostanzialmente la stessa cosa che io condivido al 200%. Franco, volevo chiederti invece, insomma, abbiamo letto tutti le parole di Comollino, ma non ti pare un po' esagerato questo estremismo da algoritmo? Io adesso estremizzo io stesso il concetto, però insomma mi pare che sia stato molto deciso, addirittura i calci di punizione, i nati dopo agosto, a me mi pare, non lo so, di vivere un altro mondo.
Guarda, io mi auguro che le parole di Comolli siano state estremizzate per suo volere. Io nelle ultime settimane ho parlato anche oggi con uomini di calcio, con chi fa il mestiere dello scouting, fa il dirigente sportivo, e anch'io. Tutti mi dicono, noi insomma facciamo anche queste cose ovviamente per rimanere aggiornati e per sentire le opinioni soprattutto di chi vive il calcio masticando l'erba e stando sul campo, e tutti mi dicono, cioè, se fosse così sarebbe gravissimo. Tutti si augurano che possa essere un'affermazione un pochino esasperata, perché se questo fosse l'unico o comunque il metodo principale per andare a scegliere i giocatori, io sono letteralmente terrorizzato dal fatto che uno possa andare a scegliere uno di una decade e uno di un altro, perché in quella decade, cioè, siamo a livello extra calcio, nel senso che sono concetti che possono appartenere al calcio ma non possono dominare una situazione di mercato, che sia molto molto chiaro.
Tra l'altro lui ha detto che non legge mai il calcio, perché come se fosse
vede, fammi veramente di fare la battuta, si vede. No, vabbè, guarda, è una battuta per sdrammatizzare, ma io veramente da dopo Firenze sono anch'io concentrato sulla partita di domani sera, perché per me è una partita veramente molto molto complicata, dove la Juve si gioca un ampio pezzo di futuro di questa stagione. Franco, e perché sono stufo di osservare delle partite che veramente mi annoiano, mi deludono e mi fanno fare mille pensieri.
Preferisci vedere un concerto dei Kiss rivisto e corretto, no? O no, immagino.
Beh, vorrei vedere. In vista la Juve in questo momento non si pone neanche il paragone.
Esatto. L'ultima, Franco, seriamente, onestamente, te la faccio proprio secca, perché qui io non sono un disfattista, però anch'io dopo Firenze, hai il timore, seriamente, che possa essere una stagione fallimentare per la Juve? Intendo uscire anzitempo in Champions League e quindi non andare nemmeno ai playoff e non qualificarsi per la prossima Champions League. Hai il timore che possa avvenire questo?
Sì. Ho il timore, e oggi secondo me chi si professa ottimista e super positivo non guarda le partite. Io ho il timore e spero vivamente di sbagliarmi al 200%, però quando vedi prestazioni, vedi una squadra che non reagisce, una squadra che fa fatica a fare tutto, il timore c'è. Qui insomma bisogna che gli interpreti principali, l'allenatore eccetera, vadano assolutamente a cercare una ricetta per guarire una Juventus che oggettivamente da guardare è annoiante ed è una brutta cosa. Io Sono sempre speranzoso, però mi fai questa domanda secca, la mia risposta è sì, certo. Il timore che le cose possano andare male ci sono, perché non vedo reazioni e non vedo crescite. In questo momento la Juve non progredisce, questo secondo me è l'aspetto più problematico e più preoccupante.
È più preoccupante, Franco, veramente l'ultima, al di là del discorso tecnico-tattico, che ovviamente è importante, fondamentale, è proprio quello che dicevi prima, cioè proprio dal punto di vista della personalità, del carattere, della reazione. Io vedo tutte le altre, oltre che la Juventus, tutte le altre squadre, ma qualsiasi squadra, quindi la Juventus manca, Franco, diciamolo, perché...
personalità, leadership, posso dirti perché, anche palle, anche Zebedei, perché sì. Chiudo, l'ho scritto qualche settimana fa e lo ribadisco, io qualche settimana fa speravo di vedere dei concetti diversi espressi sul campo. Sai, tu puoi non essere tecnicamente un'aquila, puoi non avere una leadership mostruosa, però con la volontà, il sacrificio, l'abnegazione, la voglia di metterci gli Zebedei, tu secondo me alcune carenze le puoi colmare. Chiaro che poi se hai due piedi non eccelsi non diventerai né Pelé né Maradona. Ecco, io in questa Juve non vedo quel sacro furore agonistico, quella voglia pazzesca nel cercare di crescere e di progredire, e questo, permettimi, è un fattore di preoccupazione estremamente elevata. Poi spero di sbagliarmi, sì, sì, certo. E spero che da domani sera la Juve incominci una nuova stagione pazzesca, d'accordo. Però i timori è evidente, sarebbe folle non averli in questo momento, cioè chi non li ha... mi preoccupa,
vive un altro mondo, e tra l'altro per quanto mi riguarda è quasi più preoccupante il discorso degli attributi, non averli, della personalità, quasi più preoccupante dell'aspetto tecnico-tattico, guarda che ti dico, Franco.
Concordo.
Grazie mille, buona partita domani 18 Frecciata, poi sempre con te in radio ovviamente martedì, mercoledì e jeudi come si dice in francese, e buona serata e grazie.
Un abbraccio Quint, buona prosecuzione,
grazie,
a presto, lunedì.
Grazie. Allora, stiamo per dare la linea a Gabri Latini, tra circa 10-15 minuti ci collegheremo anche con Bodo, dove c'è il nostro Samuel Tafesse.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta 340-54-25-324, possiamo dire che il... ok, siamo al 73esimo, ma Como 3-1, non dico che sia congelata, chiusa la partita, ma da come sta giocando... Ragazzi, questi giocano a pallone, lo dicevo a Gabriele prima, tra l'altro ripeto, giocano e subiscono anche pochi gol, quindi boh, non so dove arriverà il Como, però quando vedi giocare a calcio, come fanno loro... ti riconcili con questo sport che ultimamente dal punto di vista della Juventus non è che ci stia dando tante soddisfazioni. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Giovanni dal Brasile.
Ciao.
Aiutami a essere ottimista, per favore. Mamma dimmi mia. Qualcosa che mi faccia essere ottimista con questa Juventus. È veramente difficile, è triste soprattutto per noi che viviamo fuori Italia, tanto difficile. Forza ragazzi.
Grazie, ottimismo Giovanni, ti posso dire, guarda, se domani si vincesse potrebbe cambiare tutto, ma non solo il discorso Champions, quindi il cammino in Champions League, ma potrebbe cambiare anche l'approccio al campionato, magari acquisisci consapevolezza, però dipende dai calciatori, l'allenatore sta facendo un po' di tutto, no? Anche lo psicologo, anzi forse soprattutto lo psicologo, guardate che vi dico, perché poi tecnicamente e tatticamente pensavamo potesse fare il 4-3-3, ma con tutti gli infortuni evidentemente, giustamente aggiungo io, sta un po' traccheggiando tra virgolette sotto questo aspetto, ma alla fine farà il 4-3-3 perché Spalletti è così, ma mamma mia, 4-1 o è fuori gioco? Comunque ragazzi, il Como è impressionante come gioca, vabbè, vai Gabri.
Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano a Roma. Sono Stefano. D'accordissimo con te quando dici che comunque manca garra, manca agonismo, manca volontà, manca voglia, manca tutto quello che serve nel calcio per vincere una partita, manca la cattiveria, e sto giro palla a tre all'ora, Yıldız che al momento non la struscia mai, Thuram che è il cugino scarso del Thuram d'anno scorso, cioè è una Juve troppo, diciamo, povera in questo momento, e soprattutto anche Vlahovic che probabilmente per impegno è il migliore, alla fine se mangia un gol che è determinante alla fine del risultato, e questo non va bene. Poi va malissimo la situazione arbitrale. La situazione arbitrale non tanto per il calcio di rigore, che comunque è quantomeno ridicolo, toglielo, perché le regole del VAR dovrebbero essere regole precise, delineate, e qui hanno fatto il contrario. Ma nel calcio delle 5 sostituzioni, dove tu puoi fare 30 falli prima di aver il primo giocatore espulso, e ai 30 falli si assommano le 5-6 sceneggiate di giocatori che vengono sfiorati e cascano per terra, sembrano che da pronto soccorso, cioè è una cosa imbarazzante, e l'arbitraggio dell'altra sera è stato imbarazzante da sto punto di vista. I giocatori della Fiorentina ci hanno giocato facendo un po' di casino dall'inizio, e l'arbitro ci ha cascato con tutti i piedi.
Sì, però Stefano, grazie, perché abbiamo tantissimi messaggi.
Imbarazzante, arbitraggio ridicolo, e Juve,
grazie Stefano, grazie Stefano. Io francamente il discorso arbitrale l'ho detto, la Juventus purtroppo gli hanno 4-1 il Como, ragazzi, mamma mia. Gli hanno tolto un rigore che invece non dovevano togliere, anche violando il protocollo. Però ti posso dire, Stefano, io sono abituato a non attaccarmi agli arbitri, seppur sottolineare gli errori, perché alla fine la Juventus purtroppo non sta dando risposte importanti, ma se avesse avuto quello che avrebbe meritato sotto il profilo arbitrale, probabilmente avrebbe 4 punti in più. Certo che anche Torino Como, 22 giocatori in campo, due italiani, Fabio. Lo so Fabio, ma non c'entra nulla gli italiani, non gli italiani adesso, cioè ormai il calcio è questo. Io credo che la Cremonese sia la squadra con una rosa con maggior numero di italiani, anche di giocatori italiani titolari, mi pare. Io a questo punto del campionato, vista la classifica, penso che sarà molto difficile andare in Champions. Inter, Milan e Napoli le ho sempre considerate certe, non mi aspettavo una Roma così, che faccio fatica a pensare che non arrivi almeno quarta. Stefano, io aggiungo questo: attenzione al Bologna. Ora, a parte il Como che ci ha scavalcato adesso, 4-1 ormai è andata, ma il Bologna gioca veramente bene, e già è qualche anno, cioè, quindi anche il Bologna, la Lazio è arrivata a -1, la Juventus deve darsi una svegliata, ma clamorosa, altrimenti io l'ho detto, se fino alla partita contro il Toro, ok, ho detto vabbè, il derby, magari la Juve è una squadra che si è chiusa, non è riuscita comunque a dire... Ma dopo che ho visto l'involuzione, soprattutto dal punto di vista della prestazione contro la Fiorentina, dico che purtroppo la Juventus rischia di non arrivare quarta, ragazzi. Questa Juventus, se poi da domani inizia una nuova era, ok, come dice Franco, magari, lo speriamo. Intanto, a finire di parlare Spalletti, ci stiamo per collegare con Bodoglint, che sta morendo di freddo, Samuel, ma appena ci fa cenno ovviamente lo chiamiamo. Tra poco, se non sbaglio, avremo anche delle immagini molto, diciamo così, suggestive, se vogliamo, ma anche sotto alcuni punti di vista preoccupanti, perché praticamente c'è tanta neve. Ora io non so se sia o meno a rischio la partita, questo non lo so. Vai Gabri.
Buonasera Bianconera, ciao Quintiliano, Roberto da Salerno. Il problema della Juve è che noi abbiamo i vari McKennie, Locatelli, che non danno niente alla Juve in quantità di mezzo al campo, non si vede la loro presenza, la loro forza, qualità e quantità è zero da questi giocatori, e noi abbiamo in rosa 6-7 giocatori che non hanno né qualità e né quantità, e questo è il limite di questa Juve, possiamo dirla come vogliamo. Io credo che Spalletti deve giocare con due punte, il Diz lo deve mettere vicino a Vlahovic, alla Del Piero, giocare intorno a Vlahovic e rinvoltire il centrocampo e provare i ragazzi. Adic può dare molto di più di quello che dà McKennie, questo è il punto nevralgico della Juve, perché i giocatori che ci sono non sono da Juve, lo sappiamo tutti, e non fanno la differenza. Sta giocando con gli stessi giocatori e abbiamo sempre lo stesso modo di gioco. Purtroppo è così. Ci manca la quantità, la sostanza e la quantità in mezzo al campo. Quello che non hanno i vari McKenny, Locatelli e qualcun altro giocatore. Thuram sta in fase calante, è inguardabile.
Ragazzi, un po' più.
Ildiz è stanco. Purtroppo questa è la Juve.
Grazie. Guardate ragazzi, se gentilmente vi prego di essere un po' più breve, perché sono tantissimi messaggi. Sì, hai ragione, però io... A me non piace una cosa, che ogni volta che va male la squadra vengono ripresi di mira i soliti, Locatelli, adesso McKenny, ma ci sono anche altri calciatori che non stanno dando risposte importanti, giocatori di livello tipo il Diz, che io adoro ovviamente, e anche tipo Thuram, che purtroppo da qualche settimana è riconoscibile, come diceva prima un nostro amico. Poi Gasperini, primo in classifica, ha spiegato alla grande a Comolli perché avrebbe dovuto ingaggiarlo Igor, la terza scelta, che poi se è vera questa cosa veramente è stato anche molto molto simpatico Gasperini, perché gli ha detto: veramente è lei che mi sta cercando, signor Comolli, non deve chiederlo a me, io gli dovrei dire, cioè non devo rispondere io. Comunque vabbè, sto guardando il come dei giocatori della Juve, se li sogna, ma anche un gioco che la Juve purtroppo al momento non ha. È inutile che ci interroghiamo nei vari motivi, ma secondo me la piccola Juve di oggi è una squadra fatta di giocatori normali, direi anche mediocri, perché questo a voi giornalisti non lo chiede direttamente alla società, perché si continua a costruire una squadra in mezza classifica. Lorenzo Dalbano Laziale, come glielo chiediamo alla società, Lorenzo, scusa? Guardate che se neanche Spalletti riesce a tirar fuori niente da questa squadra, la situazione... Bravo Lorenzo, su questo sono d'accordo con te. Se neanche Spalletti riesce a ricavare qualcosa di importante, la situazione è grave. Purtroppo temo che sia così. Allora, buonasera Quintiliano, squadra è questa, neanche Spalletti può questo l'avevamo già letto. Poi quello che non capisco, perché Zegrova non gioca, l'ho detto anch'io, l'hanno fatto tornare prima, gli hanno messo un aereo a disposizione e non ha fatto nemmeno un minuto. Poi l'ironia di Luigi, al ragion rosa sopravvalutata la rosa sopravvalutata Gio da Brescia, sì, probabilmente sì, ti dico la sincera verità. Aggiungo caro Gio, il mercato ragazzi è stato bocciato da Tudor e da Spalletti, perché Spalletti due volte consecutive non ha schierato praticamente nessuno titolare. Vai Gabri.
Quinto, ciao, buonasera, Massimo Tappato.
Massimo.
Cercherò di essere molto rapido, perché voglio focalizzarmi su una cosa che forse sta passando in secondo piano. E chiedo anche a te un parere. Ma dico io, guardiamo il nostro centrocampo. Non c'è una mezzala che si inserisca o segua l'azione quando il centravanti è spalle alla porta e cerca di far salire la squadra. Non c'è nessuno nel centrocampo che sia in grado di fare un passaggio in verticale di un certo livello.
Ah, ok, allora grazie Massimo, scusami, ma mi dice giustamente Gabriele che abbiamo Samuel da Bodo che sta morendo di... Eccolo qua, Samuel Tafesse, ciao Samu!
Ciao Quintiliano, buonasera a tutti. Sì, puoi pure continuare la frase. C'è Samuel da Bodo che sta morendo di freddo.
Esatto, guarda, facciamo presto. Guarda, ha parlato Cambiaso, qualcosa l'ho letta io. Passiamo insomma invece a quello che ha detto Spalletti, che non dice di non fare lo psicologo, ma invece ogni volta che fa una conferenza indossa il camice un po' da psicologo. Che cosa hai capito rispetto per esempio a possibili scelte per domani?
Ma allora, Spalletti ha parlato innanzitutto di sorprese, ci potrebbero essere ha citato la parola sorprese, o meglio, non sorprese, cambi, quindi mi aspetto una mossa effettivamente magari a sorpresa di cambio di formazione, magari qualche giocatore che non abbiamo visto dall'inizio, magari lo vedremo. La conferenza stampa, come ci si poteva aspettare, molto focalizzata sul campo sintetico, sul freddo. Infatti Spalletti si è anche un po' a un certo punto, secondo me giustamente, infastidito, perché si parlava solamente di freddo, di meteo e tutto quanto. E invece alla fine questa è una partita di calcio su un campo molto gelido. Io intanto mi giro perché così avete l'occasione di vedere
la
situazione. La situazione, questo è un campo accanto allo stadio del Bodo, dove non so se ci giocano le giovanili o dei ragazzini e tutto, però totalmente innevato. Tornando a Spalletti, invece, lui giustamente ha parlato di fastidio riguardo a questo, a chiedere solamente sul campo e sul meteo, e giustamente ha specificato che è anche altro, è una partita molto importante, e ha risposto a un giornalista che continuava a chiedere a lui, ha chiesto anche a Cambiasso, ai Fred, in maniera molto ironica. Lui giustamente gli ha risposto: guarda che io ho giocato 6 anni in Russia, infatti la conferenza finita gli ho fatto vedere la foto a questo collega di Spalletti a petto nudo. Tornando alla partita, ci saranno dei cambi, alcuni forzati, ad esempio in difesa, visto che Gatti non ha recuperato, è a casa con la febbre. Non lo so, vediamo, magari azzardo io, Zegrova dal primo minuto, chi lo sa.
Miretti
sì, anche secondo me che Miretti a centrocampo può essere sicuramente dalla partita o magari dall'inizio. Però Spalletti mi ha dato proprio l'idea di un allenatore che farà il colpo a sorpresa domani dal primo minuto.
Anche dal punto di vista dell'atteggiamento, anche del modulo tattico, secondo te potrebbe fare qualcosa di diverso?
Potrebbe, anche perché il Bodo Glimt è una squadra, la Romana l'hanno viste, che comunque sfrutta molto questo fattore campo e fattore meteo. E tipo l'anno scorso lo faceva anche notare un collega della Gazzetta dello Sport in conferenza, ricordava che ad esempio con la Lazio il Bodo Glimt faceva del possesso palla nella propria area di rigore la sua arma fatale, no? Migliore, esatto, sì, e proprio per cercare di imprigionare la squadra avversaria, lasciarla lì in attesa e in modo che soffrisse anche le condizioni chiaramente particolari al quale noi non siamo abituati. Quindi in virtù di questo, secondo me potrebbe anche esserci un cambiamento anche proprio nel modo di approcciare la partita, magari andando subito all'attacco per stupire il Bodo Glimt e colpirlo.
Anche perché Samu, come ha detto lui, margine d'errore è bassissimo. La Juventus, secondo me, Samuel, deve vincere senza se, senza ma, perché solo, ha soli 3 punti in 4 gare.
Ma ragazzi, la Juventus deve vincere, cioè non, qua non c'è da fare calcoli, esatto, e robe varie. Qua devi vincere, qua ti giochi il tutto e per tutto. Quindi anche per questo ti dico, secondo me, quindi cioè qua la va la spacca, non è nulla da perdere, è solamente da guadagnare. Quindi se mi chiedessi a me come giocherei all'attacco e mi giocherei tutte le carte possibili. Per questo ti dico che io ad esempio un giocatore come Zegrova dal primo minuto, nonostante il clima, nonostante il fatto che rientri dalle fortune, tutto quello che sappiamo, io se domani lo vedo dal primo minuto non mi stupisco, non sarei sorpreso. Mi chiedi se questo accade, ti dico 100% non ti dico di sì, ti dico probabile, ma è più no che sì. Però se succede non mi stupisco, sinceramente.
Esatto, l'ultimissima e poi ti lascio andare, caro Samuel. Ci hai fatto vedere la neve, la stiamo vedendo ancora, ma non è a rischio il match come qualcuno aveva, diciamo così, detto. Forse è a rischio perché le precipitazioni la notte, non è a rischio la partita?
No, assolutamente no, anche perché questa è una partita di coppa, in coppa per rinviare una partita vuol dire che veramente
deve succedere di tutto.
Io ero stato a Poznan nel 2010 e credetemi, le condizioni erano anche peggiori perché c'era questo freddo, c'era questa neve, ma c'era anche una tempesta in corso. Faticavano a circolare le macchine, tante persone non riuscirono ad arrivare allo stadio proprio perché era impossibile muoversi con le macchine a piedi, figuriamoci. Quindi ero pure inviata, quindi mi sento di dirti che non c'è minimamente la possibilità che questo match venga rinviato.
Grazie mille Samuel, buon lavoro, ci vediamo domani tra le 19 e le 19:30, ok? Prima del match, ok?
Va bene, a domani.
Grazie a
tutti.
Te e buon lavoro. Grazie Samuel, grazie. Allora, avete ascoltato qualche sorpresa, ci si aspetta, chissà, Zegrova, boh, forse Miretti, vediamo ragazzi, l'importante è che giochino quelli, i giocatori che sono più in forma. Un amico ci dice che Zegrova a Firenze non è stato impiegato perché per condizioni ambientali, cioè mi pare che anche lui sia stato, diciamo così, massacrato, perché questo è il termine, da cori razzisti. Danilo da Volterra dice: Zegrova non ha giocato per motivi ambientali avuti con tifosi viola durante il riscaldamento, mentre Dusan non ha risposto, lui si è preso il pubblico razzista. Vabbè, tra tutte e due, infatti Dusan ha resistito, ma purtroppo ci ha abituato. Quindi ti prego, ogni volta che dice che bisogna vincere senza mai, finisce sempre male. Cambia frase, Adriano da Collelongo. Se dipendesse da me, Adriano, io purtroppo non dipende da me il discorso. 5-1 è finita quella a Como, no? A Torino contro il Como 5-1, mamma mia. Ah, non è finita, 87, mamma mia ragazzi, che tragedia dal punto di vista della Juventus, perché anche il Como ti ha scavalcato. No vabbè, Adriano, cambieremo frase, non dirò più nulla se volete, che cosa vi deve, però purtroppo temo che non dipenda da me. Scherziamo, eh. Caro Quintigliano, come si fa a prendere in considerazione un impiego in queste condizioni climatiche di Zegrova se non è ancora al top? Alfio da Sapri. Alfio, lo so, ma questo è vero, Vlahovic non è proprio al top. Zegrova prima o poi dovrà rientrare, credo, con tutti i problemi giustamente che stai sottolineando tu, eh. Prima o poi dovrà avere, che ne so, mezz'ora, un tempo, lo speriamo un po' tutti. Vai Gabri.
Ciao Quinti, ciao Franco, Antonio da Grosseto. Io sento tanti bei discorsi tecnici sulla partita di domani. Ragazzi, ma domani è un guaio grosso, c'è l'allerta meteo, si gioca in un posto ai confini della realtà, cioè ricordatevi la Roma e la Lazio, cioè non è domani la partita su cui fare affidamento e pensare, no, alla svolta della stagione, no. Domani c'è solamente a cercare di cavarne i piedi e vedere che se ne facciano male il meno possibile, ma lì ci hanno preso 6-7 pere sia la Roma che la Lazio, cioè non è una cosa proponibile, questa è una faccenda che la UEFA tollera, ma non siamo nei cani della normalità, siamo fuori da ogni regola umana possibile e immaginabile, ci lasciano tutti le penne quelli che vanno lì, quindi domani scordatevelo, c'è pure l'allerta meteo, ma come fai? Per quanto riguarda tutto il resto, come diceva il buon Bartali, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, io lo dico sempre tutte le volte che mando i messaggi, tanto purtroppo abbiamo una società che non capisce nulla di calcio, che non gliene può fregare di meno, che aspetterà di mettere i bilanci in pareggio per poi magari vendere, perché tanto è il can della Juve, non gliene frega niente, gli garba la macchinina rossa, e guarda caso non ci capisce niente nemmeno con la macchinina rossa, perché poi logicamente anche quella sono 20 anni che non batte chiodo. Quindi ora è vero, Zio Quinti, e te pessimisti magari non ne vorresti sentire, ma come
no,
si fa?
No,
ma
però
vedi che ci
grazie,
sta
grazie, un abbraccio ragazzi, più brevi vi prego, perché altrimenti ci sono tanti messaggi. Però non sono d'accordo con la prima parte del tuo discorso, che dice no, ma domani ci hanno rimesso tutti, lasciamo perdere, non è quella la gara. Forse non ci siamo capiti. La Juventus, se non passa, se non va almeno ai supplementari, sì, ai playoff, perde tanti soldi. L'anno scorso, pur essendo uscita ai playoff contro il PSV Eindhoven, ha guadagnato circa 70-72 milioni. Capisci? Non so se forse non hai in testa bene il momento storico, non della Juve, del calcio italiano e della Juve in primis. Ecco perché ti dico che come no, ma sarebbe grave. Domani se non si vince si complica gravemente il cammino in Champions League, e io insisto, bisogna andare almeno ai supplementari, altrimenti sarebbe un fallimento intanto sportivo, ma soprattutto di natura economica. Sto vedendo che, ma possibile che solo con noi questi non hanno perso? Sto vedendo il Torino che dopo questi 5-1 rivolti verso la curva, che credo, non so cosa gli stiano dicendo, ma posso immaginare, perché ovviamente non posso ascoltare. Adriano, no, ma certo che si scherza, ci mancherebbe altro, ma siamo giunti all'ultimo break e poi cercheremo di smaltire più messaggi possibili. Ci scusiamo se abbiamo dovuto interrompere qualcuno, ma per motivi intanto di collegamento, perché Samuel mi ha scritto sto morendo di freddo e giustamente Gabriele ha deciso quello, mi riferisco a Massimo da Prato e anche gli altri, cerchiamo di essere brevi. Grazie, a tra poco.
Fuori di Juve.
Allora cerchiamo di smaltire più messaggi possibili, grazie. Intanto, proprio perché ho capito perfettamente il momento, ti dico che bisognava vincere prima, ora ci siamo messi nei guai da soli e domani si sapeva che una trasferta ostile. Ciao Zio Quinti, Antonio da Grosseto. No, bisogna vincere però. Sto assistendo a Torino Como, quelli del, ormai è finita, del Toro mi sembra nemmeno Pecorelle, sono loro scatenati contro di noi. Antonio, siamo noi che dobbiamo battere il Torino, a me di quello che fa il Torino conto, si impegna, cioè la Juventus che deve vincere contro la squadra che ha il secondo peggiore, anzi il peggiore attacco aveva sabato il Torino, gli abbiamo fatto praticamente un solo gol. Claudio Damazzel, come col Toro ha dilagato, noi abbiamo a malapena pareggiato. Ragazzi, questo è, questa è la differenza tra una squadra di qualità ora davanti a noi in classifica e una mediocre come la nostra fino alla fine. Ciao Quintiliano, sono Massimo da Roma. Anch'io dico che la Juve ha dei problemi evidenti. Evidenti, a seguito di questi problemi rischia di non arrivare neanche entro le prime quattro, ma secondo me è sbagliato minimizzare il comportamento che arbitri e VAR ci hanno riservato finora in campo ed il calendario di campionato Champions che con enorme sfortuna ci è capitato. Se ci avessero consentito di fare i punti che ci aspettavano in maniera sacrosanta saremmo quasi in vetta alla classifica. Sappiamo tutti che i risultati danno grande fiducia e super grinta al gruppo. Se a tutto ciò aggiungerei che la nostra dirigenza non protesta mai a differenza delle altre società, abbiamo il mix che purtroppo ci sta affossando a prescindere da chiunque sia l'allenatore e dei giocatori. Caro Massimo, io non minimizzo il discorso VAR, l'ho anche detto che tra Verona e ieri, però francamente per me prima di tutto viene la Juventus e deve vincere. Buonasera Quintiliano, le mosse a sorpresa mi piacerebbero sono Miretti, Play, Zegrova a destra, mi aspetto, e chissà, magari potrebbero essere proprio queste. Mi aspetto invece una chance per David. Un saluto Alessio da Follonica. Ciao Alessio. Ciao Quintiliano, come si fa a prendere in considerazione un impiego in queste condizioni? Ah, questo l'avevamo letto, di Zegrova. Abbiamo sostituito un allenatore dal linguaggio juventino ad uno dal linguaggio filosofico. Io questo cambiamento di Spalletti non lo vedo proprio, anzi vedo un peggioramento. Formazione cerbellotica con Kelly centrale, McKennie sulla destra e non con Seisao. Koopmeiners da difensore a sinistra, Cambiaso a destra, sostituzione all'87esimo, che senso hanno? Roba da farti girare la testa. Pensavo di non vedere più queste cose, gente fuori luogo, Antonio da Caserta. Ma io invece, per me stiamo parlando proprio di categorie diverse, Tudor da Spalletti. Quintiliano, Zegrova non ha giocato per motivi ambientali, questo l'abbiamo letto. Il Como sta vincendo, solo noi potevamo pareggiare con questo Torino e Fiorentina così scassi. Mauro 74, questo Mauro purtroppo è la verità, è la cruda verità quello che hai detto tu. Vai Gabri.
Giovanni da Teramo.
Ciao.
Ci risiamo ad ogni problema, ad ogni difficoltà. Ci si preoccupa di pensare al modulo, a mettere questo giocatore piuttosto che l'altro, e non ci si rende conto che da qualche anno noi rincorriamo le altre sul fatto che altre lavorano bene in campagna acquisti, costruiscono bene la squadra e noi cerchiamo sempre di dare la colpa a qualcuno. Una volta era Allegri, poi è stato Motta, per carità, su Motta sono d'accordo, poi Tudor, adesso qualcuno inizierà a puntare il dito su Spalletti.
Già lo stanno facendo.
Magari se 3 anni fa invece di pensare a come si poteva giocare meglio ci si rendeva conto che quella squadra stava raccogliendo il massimo che poteva raccogliere e si ascoltava Allegri su qualche indicazione di mercato, magari stavamo meglio. Io non credo che se chiedete a qualche tifoso del Milan se è scontento di come gioca il Milan, vi dirà che è scontento, vi dirà.
Grazie Tony, grazie.
Finalmente è tornato, dobbiamo essere, ragazzi, le cose.
Grazie Tony, dobbiamo essere,
speriamo,
più brevi. Grazie, più brevi vi prego, perché altrimenti parecchi poi mi dicono perché non mai mandato. Francesco da Latina scrive: vorrei ricordarvi che i giocatori vengono comprati per vestire la maglia, nessuno ci ha minacciati di comprarli e poi ce la prendiamo con loro perché sono mediocri. Io mi chiederei piuttosto se chi fa la squadra sia o meno competente. Francesco da Latina, io l'ho detto ragazzi, il mercato finora è fallimentare come quello di Giuntoli lo scorso anno, anche se poi Thuram è un giocatore ottimo, però insomma Koopmeiners, Luis e Nico Gonzalez, però non da meno quello che ha fatto Como lì, perché non è un caso che sia Tudor
che Spalletti lo abbiano bocciato. Tudor definitivamente, poi vabbè, è stato mandato via, finora Spalletti anche. Buonasera, sono Fabio da Roma, volevo chiedervi se è vero che Vlahovic ha discusso con Comolli perché vuole essere rinnovato più soldi e se il Diz sta facendo capricci perché ha chiesto anche lui, siccome quello che porta alla carretta 6 o 7 milioni a stagione, queste cose non le so. Poi ciao Quinti, dico a tutti i fratelli bianconeri che si lamentano degli arbitri, lo si può fare vedendo una Juve che ci ha messo il 100%, il 1000%, ci scrive il nostro amico, altrimenti diventiamo solo ridicoli. Pensiamo prima al gioco e poi al resto. Simone da Vauda Canavese, più o meno la penso come te, fermo restando che dal punto di vista arbitrale dammi quello che mi spetta. Torino Como 1-4, in realtà non l'avevi mandato prima, 1-5, non siamo stati capaci di fare un gol a questi scappati di casa. Francesco, adesso pensiamo tutti la stessa cosa, eh. Certo che anche Torino Como 22 giocatori in campo, questo l'avevamo letto prima. Io a questo punto del campionato, vista la classifica, penso che sarà molto difficile andare in Champions, purtroppo sì. Vabbè, l'hai detto prima, Milan e Napoli e Inter già vedevi più forti, non ti aspettavi la Roma, ma attenzione alle altre. Io insisto, ragazzi, secondo me il Bologna e forse è pure meglio per loro, non tanti lo considerano, ma vi assicuro che è una squadra forte, l'ho vista diverse volte, è cresciuta moltissimo. Paolo da Ferrara, il Como sta distruggendo il bovino Granata, lo sappiamo ragazzi, è finita. Ma seguo la Juve dai tempi di Anastasi, Causio, Bettica eccetera, ma non è che un saltino alla continessa possono farlo per far capire a questi ragazzi come si gioca nella squadra bianconera? Sembra una società come tante altre, senza ambizioni. Angelo da Trenzano, ma non credo che bisognerebbe ricorrere a questi personaggi, peraltro Anastasi purtroppo non c'è più, ma basterebbe anche qualcuno di più recente. Vai Gabri.
Eccomi Quinto, Michele da Casali.
Ciao.
La cosa che mi dà più tristezza da tifoso è che poi alla fine non riesce a suscitarmi nulla questa Juventus, neanche la rabbia, neanche il sentimento di rabbia, di delusione, nulla di tutto ciò. Si rimane passivi come è passiva la squadra in campo, che fa veramente il suo compitino come se fosse il classico lavoro, vado a lavorare, vado a giocare e poi finisce lì, insomma, senza mordente. E la cosa che poi mi fa riflettere è vedere in testa alla classifica una squadra, e onore al merito a Gasperini e alla Roma, che sicuramente è una buona squadra, ma è lì in testa, e dico, ma secondo me questi calciatori non sono superiori a quelli della Juventus. E allora mi domando e dico, che cosa manca?
Però
manca la passione? Ecco, forse manca la passione. Un abbraccio.
Se manca la passione, Michele, siamo rovinati. Perché qualche dubbio ce l'ho anch'io. Quando faccio riferimento alla questione di testa, quindi ferocia, agonistica, determinazione, è quello intendo. Ma se manca quella, siamo rovinati. Io per esempio sono più forti di... Io su questo sono più forti, comincerei a rifletterci. Perché per esempio, la Juventus non ha il centrocampo della Roma. Eppure alcuni tifosi della Roma dicono che Cristante sia mediocre o scarso, lo fanno giocare tutti. Cioè Coné, magari ad avercelo Coné. Poi questo Wesley, no, io non lo conoscevo nemmeno, pensa un po', Gabriele sì, non si fideva nemmeno lui. E invece... vedi, quindi ragazzi, poi alla fine cioè bisogna fare dei confronti, perché poi quali sono quelli più forti della Juventus? Parliamoci chiaro. Allora, i due acquistati, Zegarova secondo me è forte, però non so perché non giochi, ok? Oppure temo di saperlo per questioni forse fisiche, però Openda e David al momento ti sembrano più forti di dei giocatori della Roma che giocano in attacco? Su lei per esempio, che adesso è cresciuto moltissimo, io vi dico la sincera verità, non mi aspettavo che crescesse così, ma credo che il salto di qualità per esempio lo stia facendo quest'anno. Ieri anche Baldanzi a me è piaciuto, ha fatto un lavoro di sumare, cioè bisogna vedere anche come li metti in campo, e quindi anche l'allenatore, in questo caso Gasperini. Ripeto, per me non è che cambi idea adesso, Spalletti è un grande allenatore, però ho l'impressione che questi non stiano sul pezzo, questi calciatori della Juventus, perché quello che ho visto contro la Fiorentina mi ha fatto purtroppo tornare indietro ai tempi di Tudor / Motta sotto il punto di vista dell'atteggiamento, eh. Vai Gabri.
Caro Quinchigliano, carissimi fan di Radio Bianconera, ieri nell'allenamento con tutto il gruppo ho visto qualcosa di nuovo di molto nuovo, e quindi in allegato a questo messaggio ti mando in anteprima la formazione che giocherà domani. Un abbraccione, forza Juve, caro Quintiliano.
Spalletti, no, praticamente, che ci... dimmela questa formazione, Luciano, dai, stasera ti scrivo, quello mi manda a quel paese, vai Gabri, capace.
Buonasera Quint, buonasera Franco, so che verrà Francesco da Cosenza.
Ciao
Francesco. Buonasera Quint, posso dirti che sono serenamente rassegnato dopo Firenze. Intanto, a cominciare dalla decisione, non decisione, non so cosa sia più, diciamo dalla direzione arbitrale del signor Doveri. Tanto sappiamo benissimo come dirige la Juve il signor Doveri, ed è stato proprio in linea con le sue abituali direzioni. Ma la cosa che fa male è l'acquiescenza totale di questa società, diametralmente opposta. Oggi ho letto il discorso di Florentino Perez. Questo discorso ci fa capire che cosa significa rappresentare un grande club a livello europeo e mondiale. E poi, Quint, voglio parlare di Solé. Solé, il rendimento di Solé rispetto a quello di Ildiz è il campo che ce lo dice. Non aggiungo altro, Quint, evidentemente, quando va male, va tutto male. Un abbraccio.
Sì, anche perché sul discorso degli arbitri l'abbiamo fatto tante volte, che la Juventus non protesti, però l'ho detto ieri, ragazzi, ve lo ripeto, la Juventus ha votato tutte e tre le volte Gravina come presidente della Federcalcio, e di conseguenza evidentemente adesso gli sta bene così, ma è proprio storicamente che la Juventus non ha mai protestato, nemmeno dopo Calciopoli, per esempio, non è ricorso al TAR, no? Che non avrebbe restituito lo scudetto, non gli avrebbe tolto la Serie B, però avrebbe risarcito la Juventus nel caso in cui avesse poi vinto, perché sapete che il TAR è il primo grado della giustizia post-sportiva, quindi primo grado di quella ordinaria, e poi non ti può ridare quello che ti ha tolto la giustizia sportiva, ma risarcire sì. Però voi ve la prendete tutti con Coboli e Gigli, per esempio, e lui mi ha detto, io mi sono astenuto, hanno votato tutti quanti per il non ricorso, ma... ve l'ho detto e ve lo ripeto, c'erano degli input dall'alto di non ricorrere al CDA. Quindi ragazzi, da lì, tant'è che due anni fa, un anno e mezzo fa, la Juventus ha chiuso definitivamente rinunciando alla richiesta dello scudetto, o meglio, aveva chiesto che fosse tolto lo scudetto all'Inter, assegnato all'Inter, e invece ha chiuso anche questo discorso. L'unica cosa in piedi per quanto riguarda Calciopoli è il ricorso, ma è quella da persona fisica e non giuridica della Juventus, di Giraudi, che non so come andrà a finire, è in discussione alla Corte di Giustizia Europea, vedremo. Vai Gabri.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny, buonasera, ciao Quinti.
Ciao Danny.
Sono veramente distrutto, esausto. Veramente, veramente penso che la Juve che noi conosciamo mi sembra non esista più. Vedo solo scelte sbagliate, solo risultati che non vengono, tutto gira storto. Gli attaccanti che dovevano essere gli acquisti di questa stagione non la buttano dentro neanche con le mani. Centrocampista migliore che abbiamo, Thuram, fa veramente fatica. Io vedo tutto molto molto difficile. Ma io penso anche una cosa, che alla fine la Juve voglia questo, perché non faccio mai, non sta facendo nulla per rimediare. Ti mando un abbraccio fino alla fine.
La Juve chi? La società, dici? O i calciatori? Boh, non l'ho capito bene. Vai Gabri.
Della Radio Bianconera, sulla tua Roma. Ma è possibile che domani con quel freddo passi l'influenza, la parigite? Mi fate sapere? Grazie.
Oppure ti viene una cosa più, diciamo, ti ammali ancora di più, non lo so, peggio della parigite, ragazzi, non voglio nemmeno pensare cosa ci sia. D'accordo sulla scarsa personalità, sulla mediocre qualità della rosa, ma è un discorso che vale per la lotta allo scudetto, anche per quella Champions, ma non per battere la Fiorentina, Andrea Dalodi. Invece no, è proprio quello il problema. Da diverse stagioni dico che sarebbe un bene non qualificarsi in Europa. Oggi Marocchino ha fatto lo stesso ragionamento. Le statistiche dicono che però Spalletti non ha mai fallito la qualificazione in Champions dalla prima Roma in poi. E Elia, tra l'altro, ricordo Elia che tutti quanti giustamente elogiano Conte all'Inter perché ha vinto lo scudetto, ma la resurrezione dell'Inter è iniziata con Spalletti, che ha riportato la squadra nerazzurra, come ricorderete, in Champions League. Poi fu esonerato, eccetera, eccetera. Vai Gabri.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco.
Io ritengo che l'errore sia stato fatto dalla dirigenza. cioè in primis perché non doveva, innanzitutto Comolli non doveva rinnovare il contratto a Tudor, perché rinnovandogli il contratto poi addirittura fino al 2027, non è che gli ha rinnovato un contratto così molto breve, e queste sono le conseguenze. Se invece già da giugno avesse già scelto, avesse già ingaggiato Spalletti, forse non ci si trovava a novembre in questa situazione. Partivi già con il campionato, all'inizio del campionato con il nuovo allenatore, e magari forse potevi anche risolvere il problema per quanto riguarda il mercato, magari forse a tavolino entrambi potevano identificare qualche giocatore, secondo me, perché ora così in corsa è più difficile. Poi secondo me questa squadra non ha carattere, manca di carisma, di personalità, di autorevolezza, ma mancano i leader, quindi purtroppo l'anno scorso il disastro commesso dal duo Giunto-Limotta, mandando via dei giocatori di rappresentatività e juventinità, si vedono i risultati adesso. Un abbraccio fino alla fine.
Grazie Marco, come Danilo per esempio, che fu mandato via a gennaio, come voi ricorderete. Squadra con evidenti limiti strutturali, tecnici e morali, cambiamo gli allenatori ma non i risultati e facciamo sempre gli stessi errori. Anche Spalletti mi sembra che stia andando in confusione, con formazioni sbagliate e cambi ritardati. Questa squadra è mediocre come la società, fuori da tutto già a novembre, nessuna prospettiva per il futuro. Fede da Ivrea. Beh, aspetta Fede, non stiamo, c'è il rischio ma non stiamo fuori da tutto, altrimenti ancora non si sa, speriamo di no. Io non so cosa abbia la Juve e ormai alzo le mani su cosa devono fare per risollevarsi, perché è inspiegabile. Sono sicuro che non sono siano campioni, ma che non sono neanche scarsi. Di certo so che come rosa non siano inferiori né al Bologna né alla Roma e forse nemmeno al Milan. Vi sfido a dire il contrario, andrà da Siena. Questo discorso però della rosa inferiore o superiore bisogna stare un po' attenti, perché magari tu ti aspetti che alcuni calciatori siano di un certo livello e poi alla fine dimostrano di non esserlo, perché poi al di là del discorso tecnico devi anche dimostrare di essere forte sotto altri aspetti, per esempio della personalità, per esempio della duttilità tattica, per esempio della disciplina tattica, e quello può fare la differenza. Io sono avvilito non tanto per i risultati, sono juventino e se non è quest'anno sarà il prossimo, ma sono avvilito per come ci trattano arbitri, tifosi, avversari, molti giornalisti che non ammettono i torti che ci fanno. Ma cosa abbiamo fatto di male per essere trattati in questa maniera? Luciano da Arezzo. Buonasera, cercando di fare quanto più Giovanni ci scrive, è possibile locale sulle rose della squadra, ti chiedo quanti giocatori della Roma tra difensori, centrocampisti e attaccanti siano realmente superiori a quelli della Juve. Io dalla Roma forse prenderei solo il portiere, eppure sono primi e noi a 7 punti. Misteri del calcio, saluti Forza Juve, Gianni da Vallo Lucania Cilento. Non lo so, io con lei per esempio credo che giocherebbe, tanto per fare un nome, nel centrocampo della Juventus, se fosse anche Mancini, che io non è che ami molto, però devo ammettere che è cresciuto tanto. Su lei adesso come adesso, attenzione, è un giocatore in forma, eh. E poi loro hanno anche Dybala che è infortunato, qualcuno dice per fortuna di Gasperini, io per esempio non concordo su questo punto, però insomma sono punti di vista, ecco. Vai Gabri.
Ciao Quinti, Simone da Valda Canavese.
Simone,
ora vedendo Gasperini lì in vetta alla classifica rode ancora di più, a parte il fatto che era il mio allenatore, cioè è il mio allenatore preferito in assoluto, e dico io cavoli, ma comunque già solo il fatto che era l'unico che poteva risollevare Kop Meiners, dico io, ma perché ce lo siamo fatti sfuggire? Secondo me, al di là di Conte, era la scelta migliore. Non so come la vedi tu. Un saluto.
Grazie. Poteva essere, sì, però non abbiamo mala controprova. Però, ripeto, come ha detto prima Marco, non andava confermato Tudor, ma non perché io ce l'abbia con Tudor, perché non era già convinto come lì. Quindi hai perso del tempo e dei punti. E Tudor purtroppo non si è dimostrato, purtroppo sottolineo, all'altezza della Juventus. E quindi già in estate è stato fatto l'errore. Questo è un po' il discorso. Vai Gabri.
Ciao Quinto, Rocco dalla Germania. Rocco. Una domanda, ma secondo te
potrà un giorno risolvere le partite della Juve come faceva Del Piero. Non dico che deve essere Del Piero, che nessuno arriva Del Piero, ma perché per adesso, fino adesso, non so, domenica pure, secondo me, se ci offrissero 100 milioni lo darei via, che secondo me non riesce a risolvere le partite della Juve. Ciao, buona giornata.
Grazie a te, non lo so, è nominato Del Piero, altri tempi, altri giocatori, altra classe, non lo so, perché il giocatore più talentuoso che è il Diz purtroppo nelle ultime giornate, nelle ultime partite è un po' sottotono. Io non spero che non dipenda dal discorso contrattuale, ve la dico tutta, spero che non dipenda da quello. Ciao Quintiliano, anch'io dico che la Juve ha dei problemi evidenti e rischia di non arrivare entro il primo quattro, ma se arbitri e VAR ci avessero fatto prendere i punti che ci aspettavano in maniera sacrosanta, ora saremmo quasi in vetta alla classifica. I risultati danno grande fiducia e super grinta. Se ci aggiungiamo un calendario veramente tremendo, sono convinto sia stato elaborato su misura per noi al fine di non farci per non farci ottenere alcun risultato né in Italia né in Europa. La nostra dirigenza, che non protesta mai a differenza delle altre società di vertice, abbiamo il mix che ci sta affossando. Io ragazzi non concordo con il complottismo, non c'è la Juve. Così dai gli alibi ai calciatori, ve la dico tutta ragazzi. Quindi Spalletti ha accettato di allenare una squadra scarsa sapendo che fallirà e se ne andrà tranquillamente tra sei mesi, Carlo. Però l'aggettivo scarso chi l'ha utilizzato? Io sicuramente no. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano. Allora io sono un po' deluso, nel senso che Motta ha fatto fuori lo spogliatoio, Tudor non era l'allenatore di Comolli, ora viene Spalletti ha gli stessi problemi che aveva Tudor e che aveva Motta, solo che Motta aveva l'appoggio di Giuntoli, ma aveva contro lo spogliatoio, e praticamente Giuntoli forse era da solo e non aveva neanche alle spalle una dirigenza, quindi con Scanavino, Ferrero, che praticamente erano più amministrativi che tecnici. Ora Spalletti è stato preso, io vorrei vedere da Spalletti una presa di posizione, un taglio netto, un tu sì, un tu no, con la dirigenza che lo appoggia, perché se non succede questo anche Spalletti farà una brutta fine. Ciao Mario da Roma.
Grazie Mario, lo so, ma non è semplice, perché per esempio faccio un esempio, il discorso di Opendano, l'investimento è enorme, insomma la Juve lo pagherà 44 milioni. Io non vorrei che magari Spalletti, non dico sia fosse costretto, però comunque dovrà in qualche modo valorizzare questo calciatore, ma credo forse anche David, che per carità è stato pagato 12,5 di commissioni perché gli scadeva il contratto, però c'è anche un discorso poi di, ripeto, di, la vogliamo chiamare politica economico-aziendale, così è quello da fare. Spalletti adesso come adesso io non credo che abbia il potere tra virgolette contrattuale di dire io questo non gioco, quest'altro non gioca. Bisogna dire però che per esempio lui ha scelto Vlahovic come titolare inamovibile e sappiamo benissimo che Vlahovic a fine stagione andrà via, salvo ribaltoni che però per me sono molto difficili da verificarsi, e quindi già ha fatto una scelta netta. Gli avrà detto alla società io vedo questo titolare e voglio far giocare questo titolare a discapito degli altri due per esempio, ma anche a ragione se vogliamo, e quindi delle scelte le ha fatte Spalletti, su questo non c'è dubbio. Ciao Fabrizio da Treviso, pensate quando siamo risaliti dalla Serie B con una società distrutta, se non era per Buffon, Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, Nedved, in tre anni non ripartivamo, stavolta ci vorranno 6-8 anni perché in campo abbiamo dei mediocri. Valerio da Latina dice ciao Quinti, ma Locatelli a chi la deve dare questa palla in verticale, oltretutto per numeri al primo o secondo verticalizzatore della Serie A, gli altri a cominciare dalle mezze ali in campo non sono mai propositivi ma passeggiano, aspettano tutti il passaggio sui piedi senza mai andare nello spazio o fare un movimento. Dovete spiegarmi questa cosa, perché poi mi ci incaponisco. Io, per carità, Locatelli può piacere o non piacere, mi ricordo il Loca titolarissimo nel Sassuolo di De Zerbi, della nazionale campione d'Europa, proprio contro la Juve, con Pjanic, Khedira, Bentancur, Matuidi eccetera. Mi ricordo che se li mise tutti in tasca per quantità e qualità di quella partita. Quindi il capitano non è solo adatto a squadre difensive, Valerio dalla tira. Ora, di questa partita di cui parli, forse, ma se mi nomini Khedira e Pjanic, non dico gli altri due, ma anche Matuidi, guarda che ti dico, ma Pjanic e Khedira accostato a Locatelli, francamente, no? Poi io non, figurati, sono uno che lo difende sempre. Vai, Gabri.
Salve le cuori bianconeris, ciao da Riccardo e buonasera a tutti da Perugia.
Ciao.
Ma io spero solo che domani
si vinca.
Un po' di cuore e un po' di qualità in campo. Basta vedere certi morti in campo. Basta, basta. Siamo la Juve.
E quindi? Ah, finisce così. Speriamo, dai. Vai, Gabri, e poi ci salutiamo, dai.
Ciao, Vinto, Rocco dalla Germania. Rocco. Una domanda, ma secondo te il potrà un giorno risolvere le partite della Juve? Come
Del Piero. Ah, l'abbiamo già ascoltato, ho già risposto, non lo so, Del Piero era Del Piero, ragazzi, questo è un po' il discorso. Comunque siamo giunti al termine, caro Gabri Latini, che ci rivediamo anche domani, no? Perché domani Fuori di Juve andrà in onda dalle 17 alle 19.30, ci sarà anche Stefano Discreti, avremo Samuel collegato sperando che abbia meno freddo, che questa sera acquisti qualche abbigliamento, un po' qualcosa di abbigliamento un po' più pesante, e comunque sia vi accompagneremo ovviamente a colpo di tacco pre, durante e post gara. La Juventus sarà impegnata nel freddo, vediamo come andrà stanotte, di Bodo. Caro Gabri, è stato un piacere, grazie, a domani, grazie a tutti voi per i tanti messaggi, buona serata.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.